Bentornati come sempre da Mattia Stirpe a Storia di Roma. Sigla! Prima di cominciare, come sempre, vi invito a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come potete darmi una mano? Andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/storiadiroma. Intanto ringrazio i miei mecenati che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossetti, Francesco Campanella, Carmine Trovato, Riccardo Armari, Paolo Carugati, David Bertini, Alberto Antolini, Eugenio Mattei, Matteo Schleicher e l'ultimo arrivato Andrea Olimpi. Grazie mille ragazzi, perché è solo grazie a voi che questo progetto va avanti. Dunque, innanzitutto vi chiedo scusa per la mia voce, sono purtroppo influenzato e raffreddato, ahimè, quindi chiedo venia per questa mia voce non del tutto limpida. Dunque, Cesare è pronto per una nuova e intrigante sfida. Sì, proprio perché il Senato, probabilmente anche sotto pressione di Pompeo, assegna al Romano le province di Gallia, al di qua e al di là delle Alpi, dice Plutarco, e la provincia dell'Illiria. Gli fu dato proprio un comando speciale. Per 5 anni gli venivano assegnate queste 2 province con il diritto di eleggere legati di cui aveva bisogno. Di certo possiamo pensare che aveva ottenuto quanto davvero desiderava, perché la scelta di questa provincia era un trampolino di lancio, non da poco, per l'ambizioso Cesare. Innanzitutto c'era un richiamo alle grandi vittorie di Gaio Mario contro le popolazioni celtiche e germaniche, vittorie che erano rimaste fisse nella memoria della popolazione. E Cesare sappiamo anche essere un suo parente, per cui immaginate quanto potesse essere onorato per tutto questo. Voleva apparire come il nuovo Mario, poteva finalmente far vedere al popolo, che già lo amava, quanto fosse abile sotto il punto di vista militare. Era l'ultima cosa che ora serviva a Cesare per divenire qualcuno di davvero importante. Poi non dimentichiamoci del rapporto che Cesare aveva con i Traspadani, ricordate? Fu proprio lui che si era battuto e aveva iniziato a battersi per concedere loro la cittadinanza romana, che vedremo successivamente darà. Per cui era anche ben visto dalla popolazione locale, terreno da cui poteva iniziare il tutto. Ma intanto parliamo della Gallia. La Gallia era una regione vastissima e aveva un territorio ricco di risorse. Dal punto di vista insediativo era rimasta agli Oppida, ovvero a centri fortificati posti di solito sulle alture, come potete immaginare. Gli Oppida avevano anche la funzione di fungere da mercati tra le varie tribù, ma in primo luogo erano posti dove vi erano le sedi amministrative locali e soprattutto centri di difesa da attacchi nemici. Infatti, in caso di attacco, immaginate che questo centro fortificato apriva le porte e faceva entrare la popolazione che abitava nelle zone limitrofe con bestiame e vettovaglie per rinchiudersi all'interno e decidere il da farsi. Nonostante non avesse ancora raggiunto lo stadio della classica polis, la cultura celtica era comunque a quel tempo una delle più evolute al mondo. Infatti i Galli avevano sviluppato tecniche agricole molto al di sopra di quanto possiamo immaginare e successivamente adottate infatti dagli stessi Romani per poi essere addirittura perfezionate. Avevano inoltre una normale economia monetaria e notevole attività siderurgica, artigianato di alta qualità come vasellame e anche una ottima produzione del vetro. La lingua era la lingua celtica, con la sola eccezione dell'Aquitania, per intenderci la regione sud-occidentale dell'odierna Francia, dove veniva utilizzata una lingua proveniente dallo Ionio, l'alfabeto ionico, perché Massalia, sappiamo, Marsiglia, era una colonia di origine greca. La cosiddetta Gallia Comata era suddivisa in tre parti, come ricorda anche Cesare, tre parti distinte etnicamente. A sud abbiamo già citato l'Aquitania, anche la più piccola, al confine con l'Iberia. Poi la centrale, che è anche la più vasta, ovvero la Gallia Celtica, e infine più a nord la Gallia Belgica, di stirpe mischiata con i Germani, soprattutto. A vederlo così sembra un popolo abbastanza unito, ma in realtà proprio la Gallia Comata aveva sempre avuto numerosi problemi al suo interno. I Belgi avevano una struttura monarchica, ad esempio, mentre altrove vi era l'aristocrazia al potere. Soprattutto poteri religiosi erano quelli che venivano dati ai druidi, con poteri spirituali e giurisdizionali, appunto. Nonostante dunque ambasciatori e personaggi politici, per così dire, la Gallia non era mai stata unita al suo interno, ma anzi aveva numerosi e continui conflitti tra le sue tribù. Tribù che all'epoca se ne contavano circa una sessantina. In sostanza ci si sentiva più Edui o Arverni che sia, piuttosto che Celti, e le numerose alleanze che a volte si erano formate nel tempo o che si formeranno non dureranno per molto. Mancava dunque un vero leader che riuscisse a tenere unite tutte queste differenti e numerose tribù. Non a caso, infatti, anche dal punto di vista militare cambiava lo stile. Elvezi e Belgi, di sangue mezzo germanico, per esempio utilizzavano più una tattica con formazioni chiuse. I Veneti, da non confondere con la nostra regione, ma qui parliamo di una popolazione celtica che abitava a nord-ovest della Francia, affacciata sul mare, i Veneti invece erano grandissimi marinai, mentre i Britanni utilizzavano il carro da guerra. Nel centro della Gallia invece troviamo i nobili, che erano anche l'élite delle forze armate, erano per lo più cavalieri che scendevano sul campo di battaglia scortati da altri uomini, di solito uomini che dovevano qualcosa al nobile, uomini colpiti da debiti, ad esempio. Ogni popolazione celtica dunque aveva la sua caratteristica e questa è una cosa sicuramente interessante da raccontare. Il loro armamento non era poi tanto migliorato dalle battaglie in suolo italico, che ricordate. Infatti avevano giavellotti e spade a doppio taglio, poco adatte a colpire di punta, come il gladio, e per proteggersi lo scudo era ovale, in legno, e solo i capi avevano elmi o corazze. Comunque in generale erano combattenti formidabili, ma la loro pecca era quella appunto che sì, erano fenomenali individualmente, ma come potete immaginare non uniti dal punto di vista tattico, dove invece i romani erano maestri. Cosa avevano però dalla loro parte? Indubbiamente gli oppida, quindi queste costruzioni, queste fortificazioni appunto, coraggio da vendere e il loro vastissimo numero di soldati. Ma facciamo un piccolo zoom sulle tribù più importanti che abitavano al suo interno. Nella zona dell'Aquitania ricordiamo i Aussi, Tarbelli, Volcari e Solziati. Al centro, da ovest a est, Santoni, Biturgi, Pictoni, Veneti, Redoni, Aulerci, Biturgi, Carnuti, Arverni, Senoni, Edui, Sequani, Parisi, Elvezi, Treveri e Leuci. A nord invece i principali erano i Catalauni, Atrebati, Nervi, Remi, Bellovaci ed Eburoni. Al confine, praticamente in territorio germanico, ricordiamo i Tulingi, Vancioni e Ubi. Premetto una cosa, che sicuramente sbaglierò l'accento di qualche tribù, quindi chiedo scusa anticipatamente. Ma entriamo nel vivo, siamo nella primavera del 58 a.C. e Giulio Cesare si reca in Gallia non senza aver studiato attentamente tutto su questa vasta zona. Studiò le etnie, i loro costumi, le loro alleanze, i loro capi, studiò la pressione che i Germani stavano dando alle popolazioni galliche, insomma non lasciò nulla al caso se voleva avere un disegno strategico di grande prestigio. L'obiettivo della missione cesariana, e che Roma pretendeva da lui, era sicuramente quello di, per così dire, mettere in sicurezza la Gallia, per evitare problemi futuri a Roma. Dalla parte di Cesare abbiamo i famosi commentari, dove appunto si racconta la guerra gallica. Tra parentesi, se siete d'accordo con me, e fatemelo per piacere sapere su Instagram o via email, vorrei tanto fare delle puntate extra dove vi leggo direttamente il testo tradotto, in maniera semplice, proprio per assaporare tutta la campagna gallica raccontata da Giulio Cesare. Ditemi la vostra. Ma come si arrivò all'escalation militare in Gallia? Tutto ebbe inizio dalla pressione esercitata dagli Elvezzi, una popolazione che stanziava nell'attuale Svizzera in un piccolo territorio. Erano stanchi dei continui conflitti con i germanici e probabilmente, dato un eccesso demografico e la scarsità di cibo, tentarono di spostarsi in massa nella Gallia occidentale. Cesare ci parla di circa 370.000 individui, di cui ben 90.000 combattenti. Ma cosa avrebbe comportato però questa enorme migrazione? Di certo, rimanendo libera quella zona appunto lasciata dagli Elvezzi, l'intera zona sarebbe stata occupata da altre forze legate a popolazioni germaniche e appunto avrebbero potuto divenire un pericolo costante proprio vicino ai territori romani. Ma non solo. Cesare e Roma stessa pensavano che se gli Elvezzi fossero emigrati nella Gallia occidentale, avrebbero potuto allearsi con fazioni galliche rafforzandole ulteriormente, per cui si doveva far qualcosa. Cesare così decise di sbarrare loro la strada, bloccando e fortificando i passaggi del Rodano. E così gli Elvezzi cosa fecero? Furono costretti ad emigrare più a nord, per evitare lo scontro con i Romani, ma a nord vi erano i territori degli Edui, una fazione gallica alleata, per così dire, a Roma. Quindi, col pretesto, chiamiamolo come si deve, di proteggere le terre degli Edui, Giulio Cesare attaccò gli Elvezzi e li sconfisse presso Bibracte, nell'attuale Francia e capitale degli Edui. E fu una battaglia importantissima, perché con una sola vittoria Cesare aveva sconfitto un popolo intero, che fu costretto a tornare almeno una parte nel territorio di partenza, mentre l'altra parte, superstite, venne fatta insediare in una parte del territorio degli Edui, che furono d'accordo con i Romani per questa scelta. Così facendo, i Romani che cosa fecero? Si assicurarono un duplice vantaggio strategico. Il vuoto che potevano lasciare gli Elvezzi non sarebbe stato colmato dai Germani, ma da una parte degli Elvezzi stessi, e dall'altra aveva, per così dire, esaudito le richieste sempre degli stessi per poter emigrare in un altro territorio. All'interno della Gallia, allo stesso tempo, vi erano continue lotte intestine per il predominio della stessa regione. Infatti, Edui si scontravano con i Sequani, che a loro volta erano alleati con gli Arverni. Così i Sequani chiesero l'aiuto dei Germani, che subito tentarono di approfittarne, e infatti con il loro sovrano Ariovisto entrarono in territorio gallico, sconfissero gli Edui e, non contenti, pretese anche ostaggi e anche un terzo delle terre dei Sequani per aver dato loro aiuto contro gli Edui. I Sequani si sentirono traditi dai loro alleati e così chiesero aiuto ad altre tribù galliche, tra i quali gli Edui stessi, perché avevano ora un nemico comune che avrebbe potuto penetrare ulteriormente in territorio gallico. La situazione, come potete vedere, era molto ma molto complicata. Io vi ringrazio per l'ascolto. Se il podcast vi interessa, vi invito a cliccare sulla campanellina per essere sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Per chiarimenti, domande o suggerimenti potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio.